e restiamo sempre in ambito scolastico, perché stiamo parlando delle corsie privilegiate per i militari. Sappiamo già che gli ex militari hanno una corsia privilegiata per il lavoro nella pubblica amministrazione, quindi anche nella scuola, ma un ulteriore tassello alla militarizzazione delle scuole è arrivato con la decisione di dare 6 punti in più agli ATA e 12 ai docenti che hanno lavorato nelle forze armate precedentemente. In questo modo gli ex militari potranno passare davanti ad altri lavoratori e lavoratrici che abbiano gli stessi punteggi nelle graduatorie. E appunto siamo, come vi dicevamo, collegati con Patrizia Nesti, insegnante e sindacalista. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, raccontaci un po' cosa sta bollendo in pentola.
Allora, è una questione che ha un aspetto tecnico un po' noioso, un po' spinoso, due parole per capire senza addentrarsi troppo, se no insomma veniamo presi dagli sbadigli più feroci. Allora, innanzitutto la questione a cui hai accennato è una questione reale che è già dibattuta da qualche anno, ma che ora chiaramente è diventata più urgente, più calda, perché questo è il momento in cui si aggiornano le graduatorie di supplenza. Ogni due anni c'è questo aggiornamento, quindi chi si vuole inserire perché non c'era si inserisce nelle graduatorie, sia docenti che ATA, e chi c'era già aggiorna il proprio punteggio in base al lavoro svolto, ai titoli conseguiti, e in base a queste supplenze poi, in base a questa graduatoria poi si lavora. Quindi la scalata del punteggio è essenziale, no? Nel senso che si lavora sulla base del punteggio che si ha. Ora, l'ordinanza dei docenti è appena uscita e si può fare domanda da ieri, quindi da ieri si è aperta la funzione per poter diciamo inserire il proprio punteggio, e quella degli ATA si aprirà ora a fine mese di maggio, quindi siamo proprio dentro alla questione. Ora, ci sono dei criteri per valutare il punteggio e qui ci sono delle normative che confliggono, perché è vero che da sempre c'è il riconoscimento del servizio militare all'interno del lavoro svolto nella pubblica amministrazione, quindi anche nella scuola. Però quello che è cambiato recentemente è che dal 2010, quindi dal 2010, le valutazioni che già erano presenti risalivano a periodi precedenti. Dal 2010 è stato emanato il nuovo codice dell'ordinamento militare, che in un suo articolo prevede che per chi è un militare o ha fatto servizio militare per un periodo di ferma iniziale, triennale, quello che è stato, scatta il punteggio pieno di un anno in pendenza di contratto di lavoro, cioè anche se quello nelle graduatorie non era inserito e non ci pensava minimamente. Quindi è un'agevolazione che darebbe un punteggio pieno al lavoro svolto come militare nel momento in cui ti si vai a inserire nelle graduatorie di lavoro della pubblica amministrazione, scuola compresa. Questa normativa, che è fortemente agevolante, sembra simile a quella precedente ma non lo è in conflitto invece con quelli che sono i criteri del bando delle graduatorie della scuola, confermati anche nell'ultimo bando che è uscito giorni fa, quello per cui ora le persone che vogliono inserirsi in graduatoria stanno mettendo il loro punteggio. Perché cosa dice invece l'ordinanza della scuola? Dice che questo punteggio pieno si può applicare solo in determinate condizioni, cioè in costanza di rapporti di lavoro. Praticamente chi viene individuato come destinatario di una supplenza e quindi di un contratto di lavoro reale, perché ne ha i titoli, arrivano a scorrere la graduatoria e propongono il lavoro a Tizio, se Tizio è impegnato a fare il militare e quindi non può accettare quella supplenza, comunque quell'anno di supplenza gli vale. che è una cosa un po' diversa da essere una persona che va al militare, che non ci pensa nemmeno lontanamente a inserirsi con una graduatoria della scuola, che poi a distanza di anni, perché lascia il servizio militare, si è stufato, ha voglia di fare altro, eccetera, va a ripescare una situazione precedente e pretende di farla valere come punteggio, è una situazione molto diversa. Quindi i bandi del Ministero sono molto più cauti e non danno la valorizzazione piena al servizio militare. I bandi, non i bandi, ma il codice dell'ordinamento militare invece prevede che venga valutato pienamente. Quindi c'è un conflitto che c'è da anni, solo che da 2 o 3 anni il Ministero della Difesa reclama l'applicazione secca della legge del 2010 che prevede il pieno punteggio, anche se i bandi per inserirsi nelle graduatorie prevedono solo il pieno punteggio in certe circostanze. Ci sono stati pareri del Consiglio di Stato negativi, ora ci sono stati dei pareri positivi di giudici del lavoro per vari ricorsi e anche un pronunciamento nuovo del Consiglio di Stato. Il TAR del Lazio è negativo, recenti pareri del Consiglio di Stato sono positivi, quindi in questa situazione che non è cambiata ma che presenta sempre delle normative in conflitto, si sono infilati alcuni sindacati, quelli del tutto tutti contro tutti, no? Che fanno ricorsi senza una linea di strategia di politica sindacale precisa, ma giusto per incamerare i soldi dei ricorrenti, e quindi in base a questi ricorsi si sta diffondendo questa vulgata che vale pienamente il servizio militare. In realtà chi vuole farlo valere deve fare il corso, non è che è cambiato nulla, ci sono 2 normative in conflitto, e quindi sindacalmente è una guerra tra peccati che sconvolge il sistema delle graduatorie, rivoluziona le aspettative, perché ci si può infilare gente per sentenza che si va avanti, e questo chiaramente crea tutto un macello in un mondo già abbastanza complicato. Politicamente è una cosa ancora più pesante, perché ovviamente rappresenta un'agevolazione di persone che hanno alle spalle una scelta volontaria, perché l'EVA è volontaria attualmente, di servizio militare nella scuola, in cui non solo abbiamo la propaganda militare ma una militarizzazione dovuta anche al personale che eventualmente ci andrà a lavorare. Quindi è una questione che riguarda poi come lettura politica la crescente militarizzazione della scuola, cioè la cosa che dicevi te in introduzione, come il fatto che interessa a chi può leggere il dato politico, sostanzialmente questa. E direi che si inquadra poi in un sistema molto più ampio, di cui abbiamo già parlato altre volte, di cui si occupa anche l'Osservatorio sulla militarizzazione delle scuole e delle università, cioè questa presenza massiccia del militarismo nelle scuole. E ora noi abbiamo, vediamo che tra i più piccoli, nei livelli di scuola primaria, nelle medie, eccetera, questa presenza è finalizzata principalmente alla fidelizzazione, a portare l'immagine, quindi affermare la presenza in quanto tale. Nelle scuole superiori è più legata a un discorso di reclutamento. E anche in questa presenza nelle scuole superiori c'è però sempre un legame con la valorizzazione premiale in termini di punteggio, che mette un po' un'analogia con quello di cui stiamo parlando. Voglio fare un esempio: il disegno di legge per rivitalizzare la Mininaia, portato avanti dalla Russa, non ancora approvato, ma che la Russa periodicamente ripropone, ha avuto negli ultimi periodi una rivitalizzazione, una rivisitazione, per cui questa mininaia, che sarebbe il periodo di 40 giorni di addestramento per ragazzi, è stata abbassata l'età, che hanno un'età minima di 16 anni, prima era 18, quindi lo potevi fare solo all'ultimo anno, ora invece si può fare anche a 16. I ragazzi che vogliono fare questa esperienza durante la frequenza della scuola, in questi 40 giorni di addestramento, avrebbero, secondo questo disegno di legge, un credito specifico di 12 punti, equivalenti a un esame, da far valere poi successivamente nel percorso universitario. Cioè, se a 16 anni sei andato a fare il cretino per 40 giorni in mimetica nel bosco, quando vai all'università, quindi passato qualche anno, il cretinismo esercitato a 16 anni ti vale 12 CFU, cioè 12 crediti formativi universitari equivalenti a un esame di quelli più grossi, di quelli più grossi, quelli che nel piano di studi, insomma, hanno una loro consistenza. Quindi il legame tra attività militari a vario titolo, qui addirittura attività paramilitari di bimbetti, diciamo così, hanno una ricaduta poi in termini professionali nella tua professione di studente universitario, funzionale poi a quello che diventerai professionalmente nella vita. Cioè, si sta parlando di cose abnormi che fortunatamente...
Per capire una cosa, ma questi sedicenni che facessero la mininaia durante la scuola superiore saltano anche 40 giorni di scuola?
È pensato in un periodo estivo, però bisogna vedere poi nel momento in cui questa cosa arrivasse a regime, perché non è ancora stata votata. È uno di quei disegni di legge messi in cantiere, che non hanno però mai fatto grandi passaggi per ora, ma si rimandano comunque a bagnomaria. E per ora sono pensati nel periodo dell'interruzione didattica. Però siccome c'è un abbassamento del livello, cioè un abbassamento delle classi, a cui si può legare l'alternanza scuola-lavoro, che si può fare sempre prima, quindi non è detto che queste attività hanno diventino le ore di alternanza scuola-lavoro, quindi insomma,
sarebbe insomma uno dei tanti pasticci che combinano pur di trasformare la scuola in una caserma adatta per formare i giovani. D'altra parte, anche l'introduzione preconizzata da Salvini di 6 mesi di una specie di naia, che se è una via di mezzo tra un servizio civile e una naia, da quanto ho potuto leggere, che ovviamente non vede d'accordo Crosetto, che vuole dei militari professionisti, ma dal punto di vista di Salvini vuole l'intento invece quello di disciplinare in maniera militare i ragazzi e le ragazze, non tanto di formare alla guerra gli stessi. Sono due piani differenti, che però poi alla fine si intersecano, per carità. Magari chi si è fatto la naia, poi la naia di Salvini avrà voglia di andare nell'esercito. Comunque staremo a vedere, però anche questo mi sembra un tassello importante.
No, ma ci sono tanti segnali, e alcuni sono, si possono anche mettere insieme in base al punto di vista ovviamente antimilitarista, critico, che raccoglie tutti i segnali. Poi ce ne sono altri che invece sono marcati, non possono che essere letti in un determinato modo. Per esempio, bisogna capire che quanto peso ha la recentissima riforma del reclutamento che c'è stata nelle forze armate. Ci sono documenti del Ministero della Difesa che esplicitano la volontà di abbassare l'età media degli appartenenti alle forze armate, cioè hanno bisogno di rinverdire la loro composizione. E hanno previsto di avere a disposizione nel breve periodo 6.000 volontari in ferma iniziale ogni anno e hanno abbassato l'età a partire dalla quale si può fare la ferma iniziale. La ferma iniziale, che cominciava più tardi, ora comincia all'età di 18 anni. A 18 anni si va sempre a scuola, perché la scuola quinquennale si finisce a 19 se si è sempre promossi. E quindi l'ultimo anno di scuola potrebbe essere utilizzato, e quando vanno a fare propaganda di arruolamento nelle scuole, le possibilità occupazionali che propongono comprendono anche questo. Quindi l'ultimo anno di scuola superiore potrebbe essere utilizzato per fare la ferma volontaria, la ferma iniziale. La ferma iniziale, dopo un anno, ti dà la possibilità di accedere al concorso in polizia. Dopo due anni si può trasformare in ferma triennale e successivamente in ferma permanente. Ora, il paradosso è che te ci puoi andare senza aver finito le scuole superiori, quindi ci puoi andare praticamente con la terza media. Puoi fare dei passaggi, perlomeno nei livelli più semplici, con la terza media per cui oggi non fai più niente, perché non fai più assolutamente niente, non apri nemmeno una rivendita di chewing gum, assolutamente nulla. Quindi con la scuola media inferiore, con la terza media, senza aver finito le superiori, ti puoi avviare ad una carriera.
E questo è un altro dei progetti che sono in preparazione, che bollono in pentola?
No, questo è già una cosa reale, perché il progetto è la riforma dell'arruolamento, che prevede che a 18 anni si possa fare la ferma. Quando vai nelle scuole e gli dici a quelli di terza o quarta che da 18 anni, senza finire la scuola, possono entrare nell'esercito ed avere una paga, che la ferma iniziale tra l'altro è stata passata da 960 euro al mese a 1.160 euro e averti 1.160 euro. Poi vedi, perché poi dopo un anno, se poi vai a fare il concorso in polizia, se non rimani ancora un anno, ne fai due di ferma iniziale, puoi fare la ferma triennale o la ferma permanente. Se invece ti sei stufato, rientri nei ranghi civili, però ci rientri e qui scattano le agevolazioni.
Questo però significherebbe, scusa un attimo, c'è anche il rischio della fregatura, nel senso che se uno si stufa per strada, poi andare a bussare per un lavoro di tipo diverso con la terza media diventa un po' complicato, quindi è anche un modo per fidelizzarli, perché a un certo punto se si butta in questa avventura entusiasta e poi strada facendo scopre che per i più svariati motivi non fa il caso suo, si ritrova con la terza media, va bene, la strada agevolata, ma senza uno straccio di diploma. Questo complica ulteriormente le cose e potrebbe essere una pressione per restare dov'è.
Questo è vero, è una pressione per restare dov'è, però nello stesso tempo non ci dimentichiamo che sta veleggiando il percorso quadriennale, che nei tecnici, nei professionali è già stato varato, ma che secondo ambizione governativa larga, questa anche precedente al governo Meloni, in allineamento con l'Europa vorrebbe portare alla quadriennalizzazione anche dei licei. Quindi questo discorso della quadriennalizzazione porterebbe a terminare un anno prima, quindi a 18 anni. E secondo me questi agganci non sono casuali, nel senso che il Ministero della Difesa lo tiene ben presente questo scenario di quadriennalizzazione. Quindi non sono cose che sono troppo distanti l'una dall'altra, ma magari viaggiano per canali indipendenti, però guarda caso poi a un certo punto possono anche prevedere degli incroci fruttuosi per l'uno e per l'altro. Quindi insomma non è una cosa, comunque in quel documento del Ministero della Difesa che parlava dei 6.000 volontari in ferma iniziale all'anno, avevano già fatto le previsioni di quello che situazione. Avevano pensato che 1700 avrebbero proseguito con la carriera accedendo alla ferma triennale e poi ai livelli successivi, che 3000 circa sarebbero andati nelle forze di polizia, nei vari livelli, e che 1300 sarebbero usciti, no? E sarebbero stati agevolati e supportati nell'inserimento lavorativo civile. Quindi, se consideriamo che chi lascia le forze armate ha già, e questo è già per legge, chi le lascia senza demerito ha già una riserva del 30% dei posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, del 50% dei posti per i ruoli civili non dirigenziali del Ministero della Difesa, del 20% dei posti per la polizia municipale. Quindi ci sono già queste riserve occupazioni. Se ci si mette anche, o per ora per sentenza, ma quando poi le sentenze dovessero essere tantissime, poi la giurisprudenza ovviamente viene a piegarsi allo stato delle cose, e quindi se arrivassi anche che i precari della scuola si vedono scavalcati da coloro che hanno alle spalle il servizio militare e che ovviamente hanno completato la loro carriera scolastica, poi non è che ci deve andare a 18 anni a fare la ferma iniziale, ci si può andare anche a 18 anni, fino a 24. Prima era fino a 25, ora l'hanno abbassata a 24 sempre per questa esigenza di scuola. Dopo ci può andare anche dopo aver finito la scuola, non è obbligatorio non finire la scuola, ma anche prima. Quindi, ritornando al discorso, se chi appunto fa la sua carriera di precario già faticatissima nella scuola e si vede cavalcare da chi magari ha fatto un paio d'anni di ferma o anche un solo anno di ferma e viene valutato come un anno di lavoro a pieno titolo e se lo trova davanti, questo vuol dire che la scuola, il precario rimane al palo e sacrificato rispetto a chi ha fatto il militare, e la scuola si popola di militari, quindi i militari ci vanno prima per reclutare e poi magari ci ritornano come insegnanti, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, bidelli. Quindi è una situazione che allarmante, perché riguarda una vera e propria colonizzazione della scuola, cui bisogna opporsi non solo per ragioni di tipo sindacale, ma anche per ragioni complessive di protezione degli ambiti sociali in cui si lavora, si studia, si cresce, comunque si svolge parte della nostra vita.
Grazie Patrizia per il tuo intervento. È arrivato ancora un messaggio, se puoi rispondere. Chiedono se vale anche per la scuola primaria la questione dei punti.
Vale anche per la scuola primaria.
Benissimo, vale, abbiamo risposto anche questo. Anche i bambini più piccoli saranno infestati da ex militari.
Sì, comunque nell'ordinanza delle graduatorie uscita pochissimi giorni fa, e quindi chi si inserisce ora nelle graduatorie non è che ci si inserisce con un automatismo, deve fare ricorso, cioè se c'è un ricorso farà valere la sentenza, se no no, perché ancora c'è questa discrepanza, stranissimo, perché insomma ci si aspettava che l'ordinanza che usciva sotto questo governo tenesse conto di queste sentenze, di questo codice dell'ordinamento militare del 2010, ma forse per pigrizia, forse per ignoranza, forse per non so cosa, la discrepanza è ancora mantenuta, per cui chi ci entra deve aver fatto il ricorso e deve essere pagato, come minimo questo. Se poi le forze armate li pagheranno anche il ricorso, questo non lo so, spero di no. Comunque,
grazie mille Patrizia, alla prossima, ciao!
Ciao, grazie, ciao, ciao!